Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Qual è la responsabilità più grande di un marito, attuale o futuro, nei confronti di sua moglie, secondo il perfetto piano di Dio? Perché se non sai qual è la responsabilità più grande, ti impegnerai come marito, se non sai, ti impegnerai non nel campo più importante, mancherai la cosa più grande. E tanti direbbero che la responsabilità principale del marito è di provvedere per la moglie e poi, anche oggi, una volta molto di più, proteggere la moglie. Certamente entrambi sono responsabilità che Dio dà al marito, però non sono la responsabilità principale. Oggi vogliamo iniziare a considerare qual è il piano di Dio per il marito. Il piano di Dio per gli uomini porta all'uomo e anche alla moglie di camminare nella via delle benedizioni. Quindi consideriamo qual è la responsabilità più grande del marito nei confronti della moglie. E perciò per fare questo vogliamo riprendere il nostro studio in Efesini. Perché nel brano che vedremo oggi, Dio ci dichiara un comandamento che porta immense benedizioni e benefici. Nei primi capitoli di Efesini, tramite Paolo, Dio ci ha parlato della salvezza che Dio ci ha dato per pura grazia. Poi, in questi ultimi capitoli, Paolo ci spiega come vivere in modo degno di questa preziosa salvezza che abbiamo ricevuto per grazia. Siamo arrivati al capitolo 5, in cui Paolo ci insegna la volontà di Dio per quanto riguarda i nostri ruoli in famiglia, che andrà avanti anche un po' in 6. Nell'ultimi sermoni in Efesini abbiamo considerato gli insegnamenti che riguardano il ruolo della moglie. Abbiamo visto che la moglie è chiamata ad essere sottomessa a suo marito, come a Cristo. In realtà, essere veramente sottomessa al marito è un atto di fede. Fede in Dio. Ed è veramente sottomissione non al marito, ma è a Dio. Quindi, per una moglie di fidarsi di Cristo vuol dire vivere secondo il ruolo che Cristo ha stabilito, sapendo che è il ruolo perfetto per lei. Continuiamo adesso in capitolo 5 e oggi iniziamo a considerare i comandamenti che riguardano il marito. Il piano di Dio per il marito è un piano buono e porta grandi benedizioni. Allora, il nostro ragionamento carnale, il nostro ragionamento naturale ci porta sempre in una via sbagliata. Per una moglie vuol dire di vedere la sottomissione come una cosa difficile. Per il marito vuol dire il comandamento a lui si vede come una cosa negativa. Ma questa è una menzogna, perché in realtà la via del Signore è l'unica via che porta benedizioni. Tu dici, no, ma quello lì no, loro vogliono questo nella mia vita. I miei genitori, i miei capi, quelli che hanno autorità nella mia vita. Fidarmi della via di Dio è l'unica via che porta pace al cuore e gioia. Quindi oggi vogliamo considerare il ruolo del marito, capendo che è l'unico ruolo perfetto. Perché viene da Dio, il creatore dell'uomo e della donna e del matrimonio. Quindi con quello leggiamo, iniziando versetto 22 per contesto, il brano nostro sarà in 25, in avanti. Efesini 5. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Parimenti, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due diverranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi così ami la propria moglie come ama se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito. Il versetto 25 inizia con un comandamento per il marito di amare sua moglie. Il marito ha tante responsabilità nei confronti della moglie, ma possiamo riassumere tutte con il comandamento di amarla. Questa è la responsabilità più grande del marito, di amare sua moglie. Se ricordate, in greco ci sono tre parole che vengono tradotte amore in italiano o amare. La parola usata qui è la parola agapao, che è come verbo, che è la parola più potente. Questo è l'amore che Dio ha per noi. È un amore profondo, un amore che va oltre a un sentimento. Infatti, descrive un immenso impegno per il bene dell'altro. Il vero amore è un impegno per il bene dell'altra persona. È un amore che non è fondata nel merito dell'altro. Che merito ha un neonato? Non ha merito, non ha fatto nulla. E crescendo fa ben poco, finché non arriva a una certa età. L'amore di un genitore non deve essere mai in base al merito del figlio, come si comporta, perché poi non si potrebbe amare un figlio. L'amore vero non dipende dalle qualità dell'altro, dall'oggetto. E quindi l'amore vero non viene in meno quando l'altro è cattivo, è disobbediente, è egoista, è pecca, perché l'amore vero non è fondato sul comportamento dell'altro. L'agape, che sarebbe quell'amore, il sostantivo, è un amore che non cerca per se stesso, ma si impegna piuttosto per il bene dell'altro. Come Paolo fa spesso in questo e anche altre epistole, prima lui dà il comandamento e poi spiega quel comandamento più a fondo. Ed è così anche qua. Primo comanda ai mariti di amare ognuno la propria moglie e poi nel resto del brano spiega questo amore. Quindi tenete in mente che il resto di questo brano è una descrizione, una spiegazione dell'amore che il marito deve avere verso sua moglie. Allora, questo comandamento di amare la moglie viene spiegato con due grandi paragoni. Prima, nei versetti 25 a 27, c'è il paragone con l'amore di Cristo per la Chiesa. Poi, nei versetti 28 a 30, c'è il paragone con l'amore per il proprio corpo, l'amore per se stesso. E poi in 31 a 33 Paolo conclude con qualche insegnamento. Quindi iniziamo con i versetti 25 a 27 e consideriamo come il marito dovrebbe amare la propria moglie come Cristo ama la Chiesa. C'è tempo di solo iniziare questo discorso in questo sermone, gli altri punti sono per un altro sermone o due. Ma io prego che, già vedendo quello che vediamo oggi, io ho capito molto più di quanto ho mai capito, preparando questo sermone, di quale deve essere il mio amore per Serena. Ed è stato molto utile. Io prego che ognuno qui, ogni marito capirà meglio, e prego che ogni donna che non è sposata avrà un chiaro metro di cosa cerca. E io prego che ogni moglie possa assistere il suo marito in questo suo ruolo di amare, perché è il piano perfetto di Dio. Il marito deve amare sua moglie, certo, ma in che modo deve amare sua moglie? Cioè, devo amare mia moglie, decido io cosa vuol dire? No. In parole semplici, il marito deve amare sua moglie come Cristo ama la Chiesa. Leggo ancora versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei. Il metro per il marito è di amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei. Il metro che Dio usa, il metro che Dio usa per noi uomini è Gesù Cristo stesso. Allora, prima di andare a fondo a vedere cos'è questo amore, possiamo già dire che è un metro altissimo. È un metro che nessun uomo potrebbe mai raggiungere con le proprie forze. Se tu mi dici, impossibile, ti dico, hai ragione. Nelle tue forze è impossibile. Nelle tue forze è impossibile. Ma non dobbiamo vederlo come comandamento gravoso, perché come tutti i comandamenti che non sono gravosi, non dobbiamo obbedire nella nostra forza. È per quello che il cammino di Dio è impossibile per uno che non ha Cristo, ma è possibile per chi ha Cristo, perché c'è la potenza di Dio all'opera in noi. Cosa dice Paolo in Efesini 1? Prega per i credenti che possano conoscere la straordinaria grandezza della potenza di Dio che opera in noi. Quando leggiamo un comandamento dicendo, ma quello è impossibile, stiamo parlando nella carne. È impossibile. Se dovessimo cercare di ubbidire nella carne, invece diventa estremamente possibile se camminiamo nello Spirito. Se tu sei un vero credente o uomo, tu puoi veramente amare tua moglie così, confidando nella potenza di Dio all'opera in te. E l'ubbidienza a questo comandamento di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa porterà buon frutto nei nostri matrimoni e nelle nostre vite e porterà gloria a Dio. Perciò impegniamoci a capire bene il modo che Cristo ama la Chiesa affinché noi, uomini, possiamo amare le nostre mogli così. Quindi il modo di amare la moglie è di capire l'amore di Cristo e di imitare quell'amore. Com'era e com'è tuttora l'amore di Cristo per la Chiesa, che la Bibbia chiama sua sposa? Il versetto 25 ci aiuta a capire quanto è un amore profondo. Ancora 25, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Qui il versetto dichiara che Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. L'amore di Cristo per la Chiesa è un amore totale, così immenso che ha spinto Cristo a dare se stesso totalmente per la Chiesa, per la sposa, per lei. Non era un sentimento, era un impegno totale per il bene della Chiesa. In altre parole, l'amore di Cristo è un amore di sacrificio. È un amore in cui si dà tutto per il vero bene dell'altro, senza tener conto del costo. E voglio ripetere, non è un sentimento. Certo, crea un sentimento. È bello quando c'è il sentimento, ma l'amore non è un sentimento. Il modo di fondare il matrimonio per voi single non è di trovare un uomo, avere un grande sentimento l'uno per l'altro, ma è di avere un vero impegno l'uno per l'altro. Soprattutto il marito deve amare la moglie così. Ma noi non amiamo così di natura. Di natura, quando diciamo di amare qualcuno, parliamo di un sentimento, magari ci impegniamo fino a un certo punto per il bene di quella persona, ma poi teniamo sempre qualcosa per noi stessi. ci impegniamo per il bene dell'altro, però spesso ci impegniamo anche per il nostro bene. A volte siamo egoisti, a volte scegliamo di pensare a noi stessi, ai nostri bisogni, alle nostre preferenze, a dove siamo più tranquilli, più comodi, ma mi trovo meglio così. Non è da me. Però quando facciamo così, non stiamo amando. Non come Cristo ama la Chiesa, non è un vero amore quello. L'amore di Cristo per la Chiesa non era mai egoista. Cristo non pensava a sé. Cristo non teneva conto del costo del suo amore. Cristo si impegnava totalmente per il vero bene della Chiesa, non solo quando è andato alla croce, ma anche prima e anche tuttora, perché anche ora sta curando la Chiesa, stando alla destra del Padre per intercedere per lei, cioè che serve per noi. Infatti, quando leggiamo la parola Chiesa qui, ricordiamo Chiesa è l'insieme di tutti i veri credenti in tutta la storia. Quindi se tu sei salvato, tu fai parte della sposa di Cristo, tu sei parte della Chiesa che Cristo ama. Ci sono tanti brani che ci aiutano a capire che Cristo ha dato se stesso non solo alla croce, ma sempre. Matteo 8, Gesù dice: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il suo capo. Gesù, che è padrone del mondo, è venuto al mondo e non aveva posto suo. In Matteo 20 Gesù dice di se stesso: anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù è il Signore dei Signori, merita di essere servito da tutti, adorato da tutti, ma il suo amore lo ha spinto a venire al mondo per servire gli altri. L'amore di Cristo per la Chiesa è così grande che egli si è sempre dato per il bene della Chiesa. E poi per voi che siete mariti, compreso io, a voi che un domani diventerete mariti, questo è il modello che Dio ci dà da imitare, di vivere per il bene della moglie. Ci chiama a dare noi stessi, a sacrificarci per il vero bene delle nostre mogli. Questo è radicale. Questo è un amore che non è naturale e non è possibile con la sola forza umana. Però come gli altri comandamenti è possibile per chi è un figlio di Dio per mezzo della potenza di Dio che opera in noi. Ubbidire Dio per fede porta grandi benedizioni. Allora, Cristo ama la Chiesa. L'amore di Cristo per la Chiesa lo ha spinto a sacrificarsi per lei, a darsi completamente per lei. E mariti, dobbiamo anche noi amare le nostre mogli così. Però, per poter amare le nostre mogli così, dobbiamo capire qualcosa di molto importante. Dobbiamo capire quale era lo scopo dell'amore di Cristo per la Chiesa. Perché Dio ci comanda di amare la Chiesa. Moglie come Cristo ama la Chiesa. Quindi devo capire, ma allora il suo amore si è dato, ma si è dato per che cosa? Per quale scopo si è dato? Qual è il suo scopo? Dobbiamo, per poter imitare l'amore di Cristo per la Chiesa, dobbiamo capire lo scopo del suo amore per la Chiesa. Cosa voleva compiere? Dandosi. Il vero amore ha sempre uno scopo. Il vero amore non è solo per caso, faccio questo per fare quello. Il vero amore serve per promuovere il vero bene dell'altro. E il vero amore ha sempre quel bene in mente, se no non è vero amore. Se un amore solo si mette da fare, ma cosa stai facendo? Ma questo, ma perché? Ma mi è venuto in mente, non è vero amore. Lo faccio per amore, non è amore. L'amore deve avere un traguardo chiaro e deve essere quello che è il vero bene di quella persona. Allora, qual era lo scopo e qual è lo scopo dell'amore di Cristo per la Chiesa? Lo scopo è spiegato in versetto 26-27, leggo da 25 ancora. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per lo scopo, santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per fare comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga o comunque di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Ed ecco abbiamo lo scopo di Gesù Cristo. Cosa sta compendo con il suo amore? Lo scopo di Cristo per la sposa non era di provvedere per i credenti, la Chiesa, una vita comoda e facile sulla terra. Piuttosto lo scopo di Cristo per la Chiesa era e rimane tuttora qualcosa di molto più grande. È uno scopo eterno ed immenso e meraviglioso. Cristo vuole dare alla Chiesa il dono più grande. Vuole il bene più grande per la Chiesa. Lo scopo di Cristo è di santificare la Chiesa per poi farla comparire davanti a sé, ovvero in cielo, gloriosa, senza macchia o ruga, ma piuttosto santa e irreprensibile, per godere Lui per tutta l'eternità. Questo è uno scopo immenso che porterà il più grande bene alla Chiesa per tutta l'eternità. Cristo non può presentare la Chiesa davanti a sé in cielo se la Chiesa non è santa. Dio è santissimo. Non può permettere a noi, ancora con i macchiati di peccato, di entrare nella sua presenza. Cristo ci ama così tanto che sta operando in noi per renderci pronti di poter entrare e stare nella presenza di Dio per sempre, con la gioia che esiste solamente di stare nella presenza di Dio. In altre parole, Cristo è all'opera per preparare la Chiesa di passare l'eternità davanti a Lui nella gloria, godendo l'amore di Dio per sempre. Questo è lo scopo dell'amore di Cristo per la Chiesa. I versetti 26 e 27 ci spiegano che per poter rendere la Chiesa idonea a stare nella presenza di Dio per tutta l'eternità, Cristo deve santificare la Chiesa per mezzo della parola, per renderla gloriosa e senza macchia o ruga o comunque di simile, ma piuttosto santa e irreprensibile. Troviamo questa verità in altri brani. Solo per esempio in Efesini 1 leggiamo che Dio ci ha eletti per lo scopo che fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui in cielo. Nell'amore, vi leggo quello: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché, quale scopo, fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore per tutta l'eternità. Allora, dal nostro brano in Efesini 5 e anche di quello che ho letto in Efesini 1, comprendiamo che l'amore di Cristo per la Chiesa ha lo chiaro scopo di produrre il più grande bene possibile per la Chiesa, i credenti, quello di prepararli ad essere in grado di poter passare l'eternità davanti a Dio nell'amore. Quindi Gesù vuole preparare la Chiesa per se stesso, per l'eternità. E per fare quello deve purificare la Chiesa, deve santificare la Chiesa. Cioè Cristo deve santificare ogni individuo credente e santifica con il lavacro dell'acqua per mezzo della parola. Questa è una descrizione dell'amore di Cristo per la Chiesa. L'amore di Cristo si spinge a sacrificarsi, a darsi per la salvezza e la santificazione della Chiesa. L'amore di Cristo non si soddisfa con nulla di meno che la benedizione più grande per la Chiesa, la santificazione della sposa. Se noi pensiamo a quello che noi chiediamo a Dio, Signore aiutami, Signore proteggimi, Signore provvedi per me, la più grande cosa che possiamo chiedere, Signore santificami. Questa è la cosa più grande. Allora, tornando al marito, qual è lo scopo che il marito dovrebbe avere nel suo amore per sua moglie? Quello di santificarla, quello di aiutarla ad essere più santa. Il vero amore di un marito verso sua moglie è un suo profondo impegno che tiene ben chiaro in mente, che lo spinge a dare se stesso al punto di sacrificarsi con lo scopo di ottenere il meglio per la moglie. Deve impararsi per aiutarla ad essere sempre più santa, per essere preparata a passare l'eternità con Cristo. Questo è l'amore che Dio comanda al marito. Infatti un marito che veramente ama sua moglie si impegnerà per aiutarla a arrivare, se non è, arrivare alla salvezza, e poi si impegnerà ad aiutarla a crescere sempre di più in santità, ad essere sempre più conformata all'immagine di Cristo. Mariti, avere come scopo quello di santificare la moglie non vuol dire che tu sarai avanti a lei nel cammino. Anzi, spesso non siamo avanti le nostre mogli. E in tutti i casi abbiamo anche molto in cui dobbiamo noi crescere. Anzi, nonostante che siamo deboli, nonostante che siamo noi stessi bisognosi di crescere, nonostante che manchiamo tanto, nonostante che spesso le nostre mogli possano assomigliare a Cristo più di noi, nonostante tutto questo, Gesù Cristo ci chiama, come mariti, di impegnarci nella santificazione delle nostre mogli. Questo è il vero amore che un marito deve avere per sua moglie. Qualunque altro amore è un amore mancante. Prego che ogni marito qui possa capire meglio l'immensità di questa chiamata, che è anche un privilegio, cioè di impegnarci in qualcosa che porterà frutto per l'eternità. Dio vuole che amiamo le nostre mogli al punto di dedicarci per il loro bene eterno. Chiaramente, questo tipo di amore non può coesistere con nostro egoismo. Questo tipo di amore non può coesistere con il nostro orgoglio. Questo tipo di amore non può coesistere con altri peccati. Questo tipo di amore non può coesistere se la nostra mente è presa con le cose della terra. Voglio ripetere quell'ultimo punto. Se noi riempiamo i nostri pensieri con le cose della terra, c'è il giardino, c'è la casa, c'è la macchina, c'è il lavoro, non possiamo veramente amare le nostre mogli come Cristo ci comanda. L'esortazione in Colossesi 3, 1 e 2 è assolutamente necessario per poter amare le nostre mogli come Cristo ci comanda. Vi leggo quel brano. Se dunque, ho visto che siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Mariti, solamente se fissiamo i nostri pensieri e i nostri cuori sulle cose di lassù, sulle cose di Dio, solamente così possiamo amare le nostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Ma per poter vivere così dobbiamo confessare i nostri peccati. Solamente se confessiamo il nostro orgoglio, il nostro egoismo e ogni altro peccato giorno per giorno, solo così possiamo veramente amare le nostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Infatti, confessando i nostri peccati, diventiamo un esempio per lei di imitare. Non è una questione di essere arrivato, è una questione di essere di esempio di cosa vuol dire fare progresso. Beato quell'uomo che riconosce la chiamata di amare la propria moglie come Gesù ama la Chiesa e perciò vive guardando a Cristo Gesù, vive confessando i propri peccati e non vive più per se stesso. Vive per aiutare sua moglie ad ottenere il più grande bene possibile. Beato quell'uomo che per amore si dedica ad aiutare la moglie a crescere in Cristo. Prima che vado avanti, vorrei prendere qualche momento per menzionare un falso ragionamento che facilmente entra nella mente di un marito che ascolta questo insegnamento. Nella nostra carne potremmo pensare che impegnandoci così tanto per il bene delle nostre mogli, sacrificandoci per loro in questo modo, dando noi stessi per produrre questo bene in loro, potremmo credere che una tale vita porterebbe ad una vita arida, una vita di sacrifici senza gioia. Nella carne un marito potrebbe immaginare che, dandosi così tanto per amore della moglie, dovrebbe lui mancare le cose più belle della vita e avere meno e stare male. Si potrebbe pensare che amare la moglie così sia un giogo pesante che fa mancare le cose che portano gioia. Sappiate che tale ragionamento è totalmente falso. Infatti, basta guardare chi è che ha avuto più gioia di tutti gli altri che hanno mai camminato sulla terra. Quale uomo ha avuto più gioia di tutti? E la risposta è Gesù Cristo. Gesù Cristo, infatti, Gesù vuole che noi abbiamo la sua gioia, perché avremo la gioia completa. Vi leggo quello che dice Gesù in Giovanni 15. Vi ho detto queste cose, vi ho detto come dimorare in me, vi ho detto quindi come camminare in santità dimorando in me per produrre frutto, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Io voglio gioia per te, dice Cristo. Voglio la mia gioia per voi. E per avere la mia gioia dovete dimorare in me, dovete imitarmi. Gesù vuole che noi abbiamo una gioia completa ed eterna. E Gesù ha dato se stesso per la Chiesa, si è sacrificato totalmente per amore della Chiesa. E vuole che noi imitiamo Lui, non come mezzo per non avere più gioia, perché manchiamo le cose belle, ma per avere la sua gioia. E Gesù ci insegna che vivere in modo che anche noi possiamo avere sua gioia è possibile seguendo il suo esempio. Quindi a ciascun marito dico, se a te sembra che amare tua moglie come Cristo ama la Chiesa ti porterà a mancare le cose più belle della vita, sappia che tu hai un ragionamento falso. Sappi che in la realtà è il contrario. Sappi che solamente imitando Cristo, sacrificandoti per veramente amare tua moglie, solamente così puoi avere la gioia completa in Gesù Cristo. Gesù perfino prega che avremo questa gioia. In Giovanni 17 sta pregando al Padre per i credenti attuali di allora e futuri che comprende noi, e lui prega questo: ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Gesù Cristo vuole la tua gioia. Gesù prega per la nostra gioia, si impegna per la nostra gioia, e quindi l'unico modo di avere la gioia è di dimorare in Cristo, camminando in obbedienza ai suoi comandamenti per fede. Perciò voi che siete mariti, sappiate che amare la propria moglie come Cristo ama la Chiesa, sacrificandoti per lei, non vuol dire mancare le cose belle, vuol dire avere la gioia completa. Quindi, un marito è chiamato ad amare la moglie, aiutandola a crescere spiritualmente. Questo è il compito principale di ogni marito. Quindi, se torno qui alla domanda che ho fatto all'inizio, qual è la più grande responsabilità del marito nei confronti della moglie? Amarla come Cristo ama la Chiesa, che vuol dire aiutarla a crescere spiritualmente. Questo cambia come viviamo. Cambia il modo, perché l'unico modo di aiutare la moglie a crescere in santità. Qual è l'unico modo di aiutare la moglie a crescere in santità? Molto semplice. Crescere in santità. Giusto? Non posso aiutare la moglie a crescere in santità se non sto crescendo. Non posso stare qui facendo prediche, dicendole come deve vivere, perché non sta facendo bene se io non sto crescendo. L'unico modo di aiutare mia moglie, di veramente amare mia moglie, è per me di crescere in santità. Quindi dobbiamo per primo, mariti, guardare a Cristo, riconoscere i nostri peccati ed essere pronti ad ascoltare esortazioni e ammonimenti. Dobbiamo essere noi un esempio di quello che la moglie dovrebbe essere, anche se spesso sono un esempio per noi, grazie a Dio quando è così. Il più grande amore che un marito può avere per sua moglie è per lui di impegnare se stesso a crescere nella santità e poi aiutare anche lei. Mariti, impegnatevi a quello che è la cosa più importante e più duratura. Non lasciatevi prendere dagli impegni quotidiani. Certamente dobbiamo lavorare per guadagnare. Dobbiamo curare la casa, il giardino, l'orto, la macchina. Dobbiamo riparare le cose. Dobbiamo fare queste cose, ma non è la cosa importante. Non è la cosa più importante. Io posso sacrificare, stancarmi lavorando per mia moglie, per provvedere per lei, e posso mancare l'amore perché non sto amando come Cristo ama la Chiesa. Sto gonfiando il mio orgoglio di quanto sono un bravo marito, quando sto mancando. Il vero amore non è tutto quello che faccio con la moglie a livello pratico. Il vero amore è di crescere e diventare più come Cristo, in modo di appoggiare lei nella sua crescita per diventare più come Cristo. Certamente è importante fare tutte le cose pratiche, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è semplicemente di amare mia moglie come Cristo ama la Chiesa, preparandola per l'eternità. Quindi, uomini, a noi dico, impegniamoci a camminare in umiltà, riconoscendo e confessando i nostri peccati. Impegniamoci ad avvalerci dei mezzi di grazia che il nostro Padre Celeste ci dà. Ricordate che ci sono mezzi di grazia. E se non uso i mezzi di grazia, non posso crescere. Quali sono i mezzi di grazia che Dio ci ha dato? Che ci ha dato la parola, che vuol dire varie cose. Vuol dire la mia lettura, vuol dire nasconderla nel cuore, vuol dire sentire insegnamenti, vuol dire sentire ammonimenti e incoraggiamenti dagli altri, la parola. Poi, la Chiesa. Non esiste crescita sana se non c'è il corpo coinvolto. Efesini cosa dice in 4 quando parla della crescita che avviene quando? Quando avviene la crescita? Quando ogni singola parte, ben legato a tutto il resto del corpo, dà del suo vigore. Quindi la Chiesa è fondamentale in mezzo di grazia. Poi, la preghiera. La preghiera fondamentale, pregando in base agli insegnamenti che Dio ci dà. Poi, un altro mezzo della grazia. I doni spirituali. Usando i doni spirituali, ricevendo e usando i miei. Servizio. Non posso crescere se non sto vivendo per il Signore, il tutto compreso. Quindi usiamo, uomini e donne, usiamo i mezzi della grazia. Cibiamoci dalla parola. Cresciamo nella preghiera. Adoperiamoci ad avere comunione, che non vuol dire solo stare insieme, vuol dire stare insieme dove la parola che dimora in noi copiosamente abbonda per arrivare nella vita l'uno dell'altro. Preghiamo insieme, parliamo delle cose di Dio insieme, esortiamoci, incoraggiamoci. Dedichiamoci a promuovere il regno di Dio, è un mezzo di grazia. Utilizziamo i nostri doni spirituali guardando sempre a Cristo. E in tutto questo, impegniamoci a far sì che il nostro rapporto con Cristo sia al centro del nostro rapporto con ognuno la propria moglie. Cioè, non è che il marito ha il suo cammino e la moglie ha la sua. Per promuovere la crescita, il nostro cammino con Cristo deve essere vissuto insieme con quello della moglie e il suo cammino con Cristo, e questo vale per tutti in casa. Quindi parlate spesso con la moglie delle cose di Dio, pregate insieme, servite Dio insieme, così conoscerete le vere benedizioni di Dio in casa vostra. Dio volendo, nel prossimo sermone vorremmo considerare alcuni modi pratici che il marito può promuovere la santificazione della moglie e di se stesso e vedere più dell'amore di lui per lei. Vogliamo andare avanti con questo brano, ma per ora prego che ogni marito possa aver ben in mente qual è il vero amore per sua moglie. Grazie a Dio che Cristo ci ama così. Grazie a Dio che non è che ci dà una bella vita sulla terra e poi ci troviamo non pronti per l'eternità. Piuttosto Lui ci si impegna usando anche le difficoltà per prepararci per stare nella sua presenza, santi e immacolati, irreprensibili, senza rugo o alcunché difetto simile. Oh, grazie a Dio per questo. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti e lodarti perché siamo amati da Cristo Gesù. Noi siamo la sposa. Noi siamo la sposa di Cristo. La Chiesa, facciamo parte della Chiesa universale e noi siamo amati da Cristo. Con un amore perfetto, un amore totale, un amore eterno. Padre, non c'è nulla di simile o di paragonabile a questo amore. Ed è per noi. Ti ringrazio che Cristo non ci ama come vorremmo noi. Non ci ama dandoci quello che spesso noi chiediamo. Noi vogliamo comodità, vogliamo meno problemi, vogliamo cose che passeranno. Ti ringrazio che Cristo ci ama con i doni migliori. Con i doni duratura che durano per tutta l'eternità. Cristo ci ama così tanto da sacrificarsi per noi, dandosi completamente per noi, per prepararci a stare nella sua presenza, nell'amore per tutta l'eternità. E perciò ci santifica. Allora, Padre, prego per noi uomini, chi è marito e chi diventerà marito, che possiamo crescere nell'amare le nostre mogli così. Che possiamo capire che il vero amore, certamente c'è un aspetto dove comprende la cura pratica e materiale, ma non è la cosa principale. La cosa principale è di aiutare la moglie, come anche noi stessi abbiamo bisogno di aiuto, di aiutare la moglie a essere sempre più conformata all'immagine di Gesù Cristo. E Padre, è un impegno che noi stessi manchiamo tantissimo. Non siamo mica arrivati. Spesso non siamo neanche avanti alla moglie. Allora è un impegno che possiamo fare solamente confidando in te. Ma come tutti i tuoi comandamenti, non è gravoso. Perché quando noi umilmente ci presentiamo a te, tu provvedi tutto il necessario. Allora Padre, aiutaci a amare le nostre mogli così, affinché insieme possiamo crescere e rassomigliare più Gesù Cristo. Grazie, Padre, che è un'opera che non dobbiamo fare da soli, ma abbiamo Cristo all'opera in noi. Abbiamo lo Spirito, abbiamo la Chiesa. Grazie. Compi la Tua buona opera in noi e fa sì che, come Chiesa, possiamo tutti quanti crescere insieme verso Cristo. Nel nome di Gesù. Amen.